Torniamo in diretta, ultima ora insieme qui a Tutto Mercato. C'è Jacopo Erba, c'è anche con me ancora Cinzia Sant'Angeli. Eccoci Cinzia.
Eccoci di nuovo Jacopo.
E c'è soprattutto anche direttamente dalla FIGC Gianluca Viscogliosi. Eccoci Gianluca.
Ciao Jacopo, buongiorno. Sono un po' più distante, però insomma siamo sempre sotto questo cielo uggioso di Roma. Non so se mi sentite bene.
Allora, io non so se insomma, è più visibile il cielo uggioso o la bruttezza della tua mascherina, però non aggiungerò altro.
Guarda, questa è made in Giorgio Sorani, che saluto, ma è tutta appunto, roba sua. Insomma, anche per dare un pizzico di originalità a queste mascherine che sembrano un po' tutte uguali. No, dicevamo consiglio finito, tutto tranquillo, nel senso è andato tutto come ci aspettavamo che andasse. Si ricomincia ufficialmente il giorno 19 di settembre, il weekend 19-20 settembre per quanto riguarda la Serie A, settimana successiva per Serie B e Serie C, tutto quanto confermato. Il campionato finirà entro il 23 di maggio per dare spazio al mister Roberto Mancini, CT Roberto Mancini, per organizzare al meglio la sua nazionale in vista di Euro 2021. Unificate Canà e Cambì, questa è una situazione riguardante gli arbitri e molti saranno contenti proprio perché ci sarà ancora questo mescolamento di conoscenze e la possibilità per gli arbitri di fare anche esperienza in Serie A. E per quanto riguarda le altre situazioni, la federazione ha chiesto ufficialmente al comitato tecnico scientifico insomma una proposta per quanto riguarda la riapertura degli stadi. Il presidente Gravina non è molto possibilista, però si proverà a smuovere qualcosa.
Da questo punto di vista, Gianluca, quale può essere identificata come la vera notizia di giornata secondo te? Cioè il qualcosa che rispetto al resto ha catturato di più anche l'attenzione da parte degli stessi addetti ai lavori? Per esempio l'unificazione Canà-Cambì potrebbe essere uno dei candidati per la risposta.
Ma guarda Jacopo, in realtà era un qualcosa che già era nell'aria, l'unificazione in sé, perché la divisione, spesso noi abbiamo sentito Luca Marelli che ci ha sempre criticato questa divisione, proprio perché l'unificazione di Canà e Cambì, diciamola anche semplice per chi ci ascolta, il fatto che gli arbitri di Serie B e gli arbitri di Serie A appartengano a un unico gruppo designabile alla stessa maniera e quindi non avere dei gruppi serrati per la Serie A e per la Serie B aumentava la competitività interna e aumentava anche l'esperienza degli arbitri di Serie B che potevano già insomma mettersi alla prova al piano superiore. La vera notizia però in realtà arriva dal mondo arbitrale, l'ha data Nicchi, che ha detto che si sta provvedendo al massimo per un utilizzo da qui a breve termine del VAR per quanto riguarda la Serie B. Credo che questa sia la notizia vera, fondamentale della giornata
ancora qualche tempo, ha detto.
Sì, servirà qualche tempo, però quello è la via, sì. Nel senso che quest'anno per motivi insomma tecnici e di approccio non è stato possibile farlo, però credo che già dal prossimo anno si cercherà di avere un'informazione anche tecnologica delle due leghe, la Serie A e la Serie B.
Questo è importante anche per certificare come di fatto, anche per una questione importante a livello tecnico come il VAR, si possano portare avanti investimenti anche per quanto riguarda la nostra serie cadetta. Senza dubbio Gianluca, sto per salutarti, un ultimo punto volevo sollevarlo riguardo a quel discorso della richiesta al comitato tecnico scientifico, non avevamo parlato in apertura.
Sì, allora praticamente lo sappiamo come la nostra federazione è in costante contatto con il comitato tecnico scientifico e il Ministero della Salute, perché tutto quello che abbiamo vissuto da 6 mesi a questa parte, la salute è stato ed è il principio fondamentale, quindi tutte quante insomma le aree della nostra società sono derogabili alla salute, istruzione, sport, cultura e quant'altro. Lo sport non fa differenza, c'è questo dialogo bello fitto, bello importante. Sono due i dialoghi, il primo è un dialogo aperto e direi anche abbastanza che si arriverà a Dama in breve termine, ossia il fatto che la federazione chiederà una diminuzione della frequenza dei tamponi per una questione di invasività. Però questo non cambia molto, proprio perché si cercherà di far rimanere, se non aumentare invece, le tempistiche del test sierologico e fare in modo che comunque diminuzione di tamponi rimanga sempre comunque sia basso il rischio di poter incorrere in positività. Questo è un dialogo che è già stato portato avanti in maniera importante con il comitato tecnico scientifico. L'altro è sulla riapertura degli stadi. Gravina lo ha detto chiaramente, vediamo a quello che accadrà per quanto riguarda la Supercoppa europea, dove già si stima un 25-30% di riapertura dell'impianto, e quella sarà una grande linea di direzione, una grande direttiva verso cui andranno tutti gli altri, però non si è detto molto possibilista. Ricordo brevemente, prima di chiudere, che Gravina negli ultimi giorni è stato da Aurelio De Laurentiis, hanno avuto un fitto dialogo e sappiamo come in quel di Castel di Sangro il Napoli abbia aperto in parte gli impianti e lo stadio appunto della zona ai tifosi del Napoli, quindi anche lì si comincia a vedere qualcosa, però da qui a riaprire gli stadi, lo ha detto purtroppo anche il presidente Ghirelli, ce ne vorrà tanto e alcune società soffriranno purtroppo di questo.
Gianluca, ti lasciamo, grazie mille per il punto, alla prossima.
A voi.
Ciao,
a voi,
grazie.
Ragazzi, ciao, buona serata.
Andiamo subito, perché stava ascoltando comunque la disamina di Gianluca Viscogliosi, le ultime dal Consiglio Federale, un Consiglio Federale importante che ha deciso di fatto come verrà ripreso il calcio per quanto riguarda la prossima stagione. Ci ascoltava con attenzione Antonio Di Gennaro. Antonio, ben trovato.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao Antonio,
Antonio, parto da te proprio sulle ultime relative alla ripartenza del calcio, perché sentivamo, no, anche Gianluca Viscogliosi parlarci di questa ipotesi ancora un po' remota della riapertura degli stadi. Intanto però Cinzia leggeva insomma di queste sopraggiunte positività al coronavirus anche in casa Atalanta.
Sì, altre tre positività, non sappiamo,
non ci
ancora
sono i nomi,
nomi
ancora, certo.
Comunque sono in isolamento e sono tutti e tre asintomatici.
Però volevo chiederti, Antonio, tu sei più ottimista oppure pessimista a tema riapertura stadi? In questo senso,
ma oddio, sapevamo che dovevamo convivere e conviveremo con questo virus purtroppo per molto tempo. Questa era la linea anche quando c'è stata la riapertura, e quindi adesso dovremo farlo in maniera attenta, controllata, come stanno facendo tutte le squadre in questo senso. Quindi io rimango ottimista, perché sono d'accordo anche con Mancini nella disamina ieri in conferenza stampa. È difficile continuare a vedere le partite senza i tifosi, non è proprio il calcio. Certo, bisognerà stare molto attenti, in Russia è andato il 50% di possibilità, in Francia stanno pensando anche in questo, quindi dovremo vedere. Sono d'accordo con chi ha parlato, nel senso che già la finale di Supercoppa Europea a Budapest potrà dare un'esatta sintesi, anche se magari anche in Italia si potrà ripartire piano piano. È normale che è una situazione da tenere sotto controllo, questo è poco ma sicuro per la sicurezza di tutti, però credo che questo faccia parte un po' di quello che era previsto, ripeto, quando siamo ripartiti, cioè che questo virus non è che a settembre-ottobre poteva sparire del tutto, e quindi bisogna conviverci e ovviamente conviverci al meglio possibile con la tutela dei giocatori. È normale che gli accorgimenti, i tamponi andranno fatti, tutte le cose che stanno facendo appunto sia dai ritiri e poi anche per quanto riguarda le partite. È normale che l'aspetto della tifoseria è un aspetto troppo importante, non soltanto per sé, ovviamente per la società, per un discorso economico, ma proprio per un fatto di empatia che ovviamente manca in questo senso. E vedere le partite senza tifosi anche da casa, non so voi, ma è una tristezza incredibile.
D'accordissimo con te, Antonio. Cinzia.
Antonio, insomma, a tener banco in questo momento è il Milan con il mercato che sta facendo, ci dovrebbe essere la firma per Tonali proprio a venerdì, quindi Maldini soffia Tonali all'Inter, è pronto anche a chiudere
o
per...
l'Inter lascia Tonali al Milan, chi lo sa, questo poi mai
sì, è vero, è vero. E poi insomma è pronto a chiudere anche per Bakayoko, insomma si sta muovendo benissimo. Insomma, che idea ti sei fatto di questo Milan? Per te, secondo te, sarà competitivo?
Direi di sì, perché già nell'ultima tranche del campionato ha fatto le cose egregie, non a caso Pioli è stato riconfermato, dove Radetzky che ormai era sicuro di poter aprire un ciclo differente, ovviamente con progetti nuovi al Milan, invece Pioli ha ribaltato la situazione. Credo anche Maldini stia facendo un lavoro egregio, importante, dopo le polemiche che erano state insomma un po' all'inizio con la società, non a caso l'allontanamento anche Cianzi, che Boba che se n'è andato in maniera anche abbastanza
rumoroso.
Quindi, rumoroso, e quindi piano piano si sta comprando giocatori. Poi il ritorno di Ibra definitivo penso sia un'importante operazione, perché oltre all'aspetto tecnico, proprio della mentalità, per la capacità di imporre la sua leadership in campo e fuori in tutto l'ambiente, quindi giocatore importante, nonostante ovviamente un ingaggio sempre molto alto. Poi l'acquisto di Tonali che è un po' a sorpresa, certo l'Inter credo vada più sul sicuro, da quello sicuro nel senso già pronti, giocatori che possono ovviamente dare un contributo già sicuro. Si parla di Kanté, lo stesso Vidal, che Conte ormai da tanto tempo vuole, però il Milan ha acquisito un centrocampista in prospettiva molto forte, nazionale, secondo me pagato anche tanto, perché 38 milioni, giocatore che ha fatto soltanto un campionato di Serie A, per giunta retrocesso, sono tanti, però a 20 anni, quindi ci può stare a questo investimento. E credo che l'arrivo di Bakayoko, sempre per finire il centrocampo, Ibrahim Diaz, che arriva dal Real Madrid, un giocatore, un talento importante, stanno cercando un terzino destro, se dovesse arrivare quello del PSV Eindhoven, credo che la squadra veramente può puntare al ritorno in Champions, almeno giocarsela fino alla fine, che è poi l'obiettivo primario. Poi c'è il fatto di Donnarumma, e credo che per il rinnovo sarà anche importante mantenere un portiere che, nonostante l'età, è ancora sicuramente tra i più forti in Italia. Quindi una squadra veramente che si sta plasmando, anche perché poi ci saranno i preliminari di Europa League, e quindi la squadra dovrà partire già a mille per centrare questa qualificazione.
Ecco Antonio, ovviamente ti avevo sottoposto anche l'altra faccia della medaglia, no? Perché come Cinzia ricordava che potrebbe essere stato il Milan a strappare Tonali all'Inter, di contro in molti ascoltatori oggi sono espressi sulla questione, sulla versione dei fatti per la quale sia stata l'Inter a lasciar stare l'acquisto di Sandro Tonali al Milan. Da questo punto di vista, come leggi questa rinuncia dell'Inter a Sandro Tonali per puntare su giocatori di esperienza immediata?
L'Inter aveva chiesto altri 10 giorni in più, in realtà, no? Anche Cellino ha detto no, adesso basta.
Perché?
Beh, Cellino voleva chiudere, ovviamente, esatto, soprattutto per il discorso del riscatto. Non c'è più l'obbligo, però insomma credo che in questo caso il Milan non si farà scappare questo giocatore, che in prospettiva, dicevo prima, è sicuramente tra i migliori. Ma come ho detto, penso che i Kanté e i Vidal sono giocatori che conosce benissimo Conte, e Kanté soprattutto, anche se ovviamente Vidal, ma Kanté è quello che vuole più di tutti, perché l'ha avuto al Chelsea, un giocatore che in quel centrocampo potrebbe essere veramente l'uomo in più per dare non soltanto equilibrio, ma quella forza proprio di recupero palla, di intensità, di aggressività. Poi c'è Barella e Sensi, che l'hanno riscattato. Sensi all'Inter, quando ha perso Sensi, ha perso molto, gioco di parole, perché i primi tre mesi con Sensi sono stati eccezionali. Credo che, non dico che portasse su lui la squadra, però è stato determinante per i gol, per le giocate, per le assist e quant'altro. Quindi ci sono giocatori interessanti. Certo, Tonali poteva andare a completare questa linea giovane che l'Inter poteva essere per il futuro, però dopo il summit tra Conte, Zhang e tutta la dirigenza, credo abbiano voluto dei giocatori pronti, perché il passaggio del confronto con la Juventus è abbastanza vicino, credo che anche si siano un pochino più avanti, quindi con questi giocatori potrebbero già il prossimo anno puntare alla vittoria finale. Quindi credo sia stato quello, perché io ero sicuro che andasse all'Inter, Tonali era già sì, cosa fatta, sì. Però in questo senso, ecco perché il lavoro di Maldini mi sembra che vada ancora più da elogiare, perché aver strappato un giocatore così alla squadra, diciamo, ai cugini dell'Inter, penso esatto, sia un'operazione esatto, importante.
A me quello che lascia più perplessa tra l'instant team che ha in mente Conte è quello di Kolarov, reduce da una stagione poco brillante.
Sì, è vero, però è un giocatore che lui conosce bene, voleva da tanti anni, e può garantire nel suo gioco, nel 3-4-1-2, nel 3-4-3, chiamiamolo come vogliamo, sia la spinta sulla sinistra che anche poter giocare come centro-sinistra, che ha fatto in difesa, cioè in uno dei tre difensori, ovviamente quello di sinistra, essendo piede mancino, come ha fatto anche nella Roma negli ultimi due mesi con Fonseca, che ha rivoluzionato lo schieramento, e faceva una difesa 3 con Kolarov a centro-sinistra. E quindi un giocatore di grande affidamento. Sì, non è stata una stagione importante, anche se la Roma è andata anche la Roma un po' in alti e bassi, quindi, però credo che queste motivazioni maggiori, una squadra che punta a vincere, potrà essere utile per una squadra. E si ritorna al fatto di giocatori già pronti, collaudati, sì, non sì, a caso l'anno scorso il primo vero acquisto iniziale era quello di Dzeko, e guarda caso Dzeko adesso dovrebbe andare alla Juve, perché ecco, va a completare una squadra che ha bisogno veramente di un centravanti di queste caratteristiche.
E allora arriva proprio un messaggio su questo. Vai. Volevo chiedere ad Antonio come vede un Bernardeschi a sinistra nel 4 dei centrocampi in un 3-4-3 invece di Dybala trequartista dietro Ronaldo e Dzeko. Sarebbe una buona soluzione in un 3-4-1-2, ci scrive Paolo da Milano.
Cioè, diciamo come giocatore di fascia nei quattro di centrocampo. Sì. Beh, Bernardeschi l'ha fatto anche a Firenze con Paolo Sosa, che è stato lì, diciamo, che l'ha un po' cambiato il ruolo, che sia a livello tattico sia a livello anche tecnico è migliorato con quella parentesi a Firenze. Però lui, credo il suo ruolo vero sia proprio esterno, però nel 4-3-3, cioè molto più avanti, che parta da destra, come gioca in nazionale a piede invertito e come giocava i primi anni nel Crotone, che ha fatto veramente le cose migliori. Poi ovviamente un giocatore moderno nel calcio moderno può trovare delle alternative, però credo in quella Juve giocare a destra poi con Dybala, Dzeko e Ronaldo, beh, insomma, la vedo un po' dura dal punto di vista dell'equilibrio. A volte in alcune partite magari potrà essere utile anche mettere dentro giocatori molto più offensivi, ma inizialmente credo che Pirlo abbia le idee chiare, e nel 3-4-1-2, a parte tre davanti che dovrebbero essere appunto Ronaldo, Dzeko e Dybala, appunto se arriva il bosniaco, beh, vedo i due centrocampisti Arthur Bentancur, Alexandro a sinistra e Cuadrado a destra, perché Cuadrado è offensivo, ma lui l'ha fatto questo ruolo per anni sia nel Lecce, nella Fiorentina, anche l'anno scorso nella Juve, e quindi avendo tre difensori lui può giocare ancora più offensivo, quindi lo trovo più, la trovo più equilibrata. Poi ripeto, a partita in corso in alcune situazioni Bernardeschi potrà essere utile, ma io sapevo che Bernardeschi doveva essere un giocatore in uscita, anche per trovare, diciamo, per avere un po' una specie di plusvalenza, perché la Juve sappiamo che deve anche un po' rientrare a livello economico.
Ecco, oggi ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, Antonio, con parole da parte del patrono del Napoli piuttosto chiare sulla questione Milik. Si sta valutando, ma sappiamo che tra le parti in questo momento c'è il gelo proprio, cioè se ci potesse essere la neve tra De Laurentiis e Milik ci sarebbe anche quella, perché De Laurentiis non ha gradito, insomma, la strategia adottata dagli agenti del polacco. Per quanto riguarda invece il tema legato in generale all'evoluzione anche del calcio, De Laurentiis non si è fatto scappare una frecciata a Seferin, e soprattutto ha detto una frase che trovate anche sui nostri social, piuttosto chiara: al tifoso interessa non la Champions League, non l'Europa League, non la nazionale, interessa lo scudetto, lo scontro tra campanili. È una visione questa, secondo te, Antonio, che rispecchia la nostra realtà, oppure siamo come platea, come pubblico, più europeizzati rispetto a quanto magari De Laurentiis pensa, vede e valuta?
Ma non so se è una strategia, perché a volte De Laurentiis è molto attento e anche, diciamo, bravo nel dire alcune diciamo, a fare comunicazione, perché io credo che la Champions League, non soltanto per l'Italia ma per l'Europa, è una competizione troppo importante dal punto di vista economico, di prestigio. Il brand acquisisce sicuramente grande notorietà. Certo, per i tifosi lo scudetto è quello che ovviamente vorrebbero tutti, però insomma anche la partecipazione in Champions League, dal punto di vista economico non c'è gara, poi dal punto di vista emotivo, di tifo e quant'altro, credo che lo scudetto sia un fattore imprescindibile per il tifoso, e quindi in questo bisognerebbe essere un po', completare tutte e due le cose. Io credo che Napoli in questo senso, e proprio De Laurentiis, abbia lavorato in questi anni in maniera importante dal punto di vista economico, i conti sono a posto, anzi se è una società che ovviamente tiene il segno più sempre nei bilanci, ha lottato per lo scudetto contro la Juventus, è arrivata a 91 punti, seconda in classifica, con una Juve incredibile, perché insomma 91 punti di solito gli scudetti si vincono, quindi ha fatto di tutto. In Champions League a corrente alternata però ha fatto sempre, mi sembra, 9-10 anni di fila, quindi credo abbia rappresentato per il tifoso, anche se poi si lamentano a Napoli, ha rappresentato qualcosa di importante per la società, non avendo poi lo stadio di proprietà e quant'altro che potrebbero avere dei ricavi maggiori e poter investire in maniera così più importante. Quindi io ovviamente, da tifoso, da ex giocatore, è normale che vince uno scudetto è qualcosa di troppo importante. Però adesso nel calcio moderno la Champions League dà una visibilità è sotto l'aspetto economico che non è uguale. Cito per esempio il Manchester United, negli ultimi anni non ricordo quante Premier ha vinto, però al Manchester United basta arrivare quarto, cioè arrivare in Champions League, perché per loro il brand della Champions League riescono a fatturare delle cifre spropositate, quindi bisogna un po' comparare le due cose. Sono d'accordo, perché a livello di tifoseria lo scudetto, la vincita del campionato è qualcosa che non è uguale.
Sì, perché per tanti adesso lo scudetto è proprio, no, entrare nelle prime quattro posizioni per andare in Champions League.
Antonio, è cambiato un po' anche il nostro modo di vedere e analizzare il calcio, se vogliamo, no? Adesso ci servono molte più conoscenze dal punto di vista economico, un'attenzione ai bilanci diversa. È uno sport che si è evoluto in maniera importante da questo punto di vista. Anche io ne parlo ovviamente da rappresentante del mondo giornalistico. È diventato più complesso stare appresso alle strategie
e
dei
vari
club.
Devi sapere un po' di economia, un po' di finanza.
Un po' di tutto, Antonio.
Esatto.
Ma il fair play finanziario sono dell'idea che è importante, però sono anche dell'idea che se una società, parlo ovviamente di quelle società di grosso calibro, il Paris Saint-Germain, il Manchester City, che hanno una capacità economica che credo non abbiano altre squadre. Sì, il Real Madrid, il Barcellona, però se andiamo a vedere qualche difficoltà magari subito il Barcellona quest'anno ce l'ha o l'ha avuta. Invece queste due squadre hanno una capacità economica secondo me quasi illimitata, e quindi per il finanziario diventa secondo me una restrizione per queste squadre. Ovviamente i bilanci devono essere a posto, poi se uno incassa fattura perché non può acquistare o comprare per cifre anche importanti. In Italia credo che il nostro mondo deve, diciamo, dal punto di vista delle società, l'ho sempre detto e lo ripeto, bisogna ripartire anche da un livello strutturale che purtroppo noi non abbiamo, a parte la Juventus o qualcheduna che si sta facendo lo stato di proprietà, vedi, l'ha fatto in Serie A quando c'era il Frosinone, lo sta facendo l'Atalanta, però poi diventa difficile per altre squadre. A Firenze Commisso sta lottando tutti i giorni per poter avere questa disponibilità, perché lo stadio ti dà dei ricavi diversi dai diritti televisivi e quant'altro, ti può portare il brand ad assumere quotazioni importanti, quindi in questo si riesce a avere dei ricavi, a investire, poter portare giocatori forti anche di grande livello. È arrivato Cristiano Ronaldo, si parla anche di Messi tra parentesi, quindi io credo che in questo noi dobbiamo migliorare, ma lo diciamo un po' da tantissimi anni, perché in Europa in effetti questo facilita le grandi squadre, le grandi potenze, perché hanno degli introiti importanti che poi sono comparati con il merchandising e le sponsorizzazioni. Quindi in questo noi dobbiamo crescere. Mi auguro che a breve tempo si possa avere questa opportunità a tutte le squadre, a meno che uno se lo faccia da solo, come ovviamente ho detto prima, però diventa poi difficile magari rimanere a certi livelli o poter investire cifre da capogiro.
Antonio, c'è una domanda per te al 3312-00213, te la sottopone Cinzia Sant'Angelo, abbiamo ancora un minutino per rispondere. Vai, Cinzia.
Essendo gli esterni bassi della Juve reduci da una stagione pessima, cosa pensi del riscatto di Pellegrini dal Cagliari e con chi sostituiresti De Sciglio e Danilo a destra?
Ma Cuadrado, se giocano 3-4-1-2 come si può pensare il nuovo schieramento di Pirlo, Cuadrado lo può fare benissimo quel ruolo. A sinistra c'è Alexandre, ha avuto qualche difficoltà, non è l'Alexandre dei primi anni, e Luca Pellegrini è un giovane veramente molto interessante che, rimanendo alla Juve, anche giocando non sempre, credo che possa veramente crescere molto sia per appunto per sé e anche per la squadra dove magari andrà a giocare, soprattutto per la nazionale, che sono ruoli quelli anche molto difficili da poter da far crescere in questo senso. Quindi lo vedo un giocatore veramente di buon livello, deve migliorare da sotto l'aspetto tattico, però fisicamente anche come piede ha veramente grande forza. A destra Danilo e De Sciglio si sono in uscita, d'altronde anche lì vedi l'anno scorso la plusvalenza che è stata fatta con Danilo per Cancelo ha fatto sì che la Juventus ha preso un giocatore prettamente offensivo. De Sciglio non ha reso perché sempre con molti infortuni, e quindi dal punto di vista del terzino, ecco, ci voleva un giocatore come Hakimi, che purtroppo dico per la Juventus
l'ha preso l'Inter.
È un giocatore veramente che può giocare a 4, può giocare a 3, è veramente uno dei terzini più forti, però Cuadrado credo che abbia la capacità di poter dare può essere veramente di grande aiuto, di grande rendimento per la squadra di Pirlo.
Antonio Di Gennaro, come
grazie.
Sempre un piacere, grazie, alla prossima.
A voi, grazie.
Ciao ciao.
Tra
ciao,
poco
ciao.
Rush finale qui su A Tutto Mercato. Cinzia, resta lì, mi raccomando, perché tra poco, prima del nostro ultimo ospite di giornata, ascoltiamo anche tutto l'intervento a fine Consiglio Federale raccolto dal nostro inviato Gianluca Viscogliosi per quanto riguarda ovviamente le parole di Gabriele Gravina.
E poi il nostro ospite diventerà la quota rosa.
Molto rosa, sì. Infatti sarà un ultimo blocco per me molto complesso, perché sarò tra due fuochi a tra poco qui su Tiembo Radio.